sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che troviamo nel primo libro della Bibbia, nel libro della Genesi. Al capitolo 14 leggeremo i versi da 18 a 20. Dopo la lettura del testo, ascolteremo un commento a cura del pastore avventista Vittorio Fantoni. In quell'occasione il re di Salem, Melchisedec, portò pane e vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Benedisse Abramo con queste parole: Dio, l'Altissimo, creatore del cielo e della terra, benedica te, Abram, e sia benedetto il Dio Altissimo, perché ti ha reso vittorioso sui tuoi nemici. E Abramo diede a Melchisedec la decima parte di ogni cosa.
Qui siamo nell'ambito della storia dei patriarchi. Abramo è il primo patriarca. La storia patriarcale, come questa è narrata dal testo biblico, non è storia propriamente detta. Cioè, non è storia come oggi noi la troveremo su un libro di storia, anche su un libro di storia antica. I patriarchi sono Abramo, Isacco, Giacobbe, sono oggetto delle promesse di Dio. Ed è questa relazione tra questi uomini, le loro famiglie, le loro discendenze e Dio che è l'oggetto della narrazione della storia patriarcale. È ovvio che attorno a queste famiglie, a questi uomini, si muovono gli eventi della storia. Gli eventi della storia di quella zona, qui siamo nel Medio Oriente antico. Il capitolo precedente mostra che Abramo vive già in Canaan, nella terra di Palestina, ma proviene dalla terra dei fiumi, cioè dall'attuale Iraq, che era separato dalla Palestina dal deserto. Quella è la zona dei patriarchi che si spostano nomadi, perché sono allevatori. Quindi vengono a contatto con quei poteri politici minimi se noi li guardiamo sullo schermo della storia mondiale. Quando qui si parla di re, si parla di re che hanno come regno magari un villaggio di 500 persone e qualche chilometro quadrato semidesertico attorno. Ma per loro quello era il loro mondo. Le informazioni che noi possiamo trarre dalla Bibbia sulla storia di quel tempo in questi capitoli dedicati ai patriarchi sono scarne, non sono oggettive, perché l'interesse del narratore biblico è quello di parlare dell'alleanza tra Abramo, i suoi discendenti e Dio. Ecco che questo Melchisedec compare improvvisamente nel quadro di un conflitto che è avvenuto tra Abramo e alcuni altri capi di tribù vicine.
Ecco, e la cosa importante non è tanto che lui sia re che sacerdote, perché questo poteva essere un dato ricorrente nel quadro politico del tempo, ma piuttosto che fosse sacerdote del Dio Altissimo.
Del Dio Altissimo, cioè del Dio che si era rivelato ad Abramo, del Dio della vocazione di Abramo. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che il ricordo dell'Iddio Altissimo, cioè dell'Iddio Creatore, dell'Iddio di cui la Bibbia ci parla nelle sue prime pagine, si era via via diradato, man mano che l'umanità si è divisa nei suoi ceppi. Era rimasto qua e là un ricordo adattato alla storia, alle circostanze. Gli studiosi di filosofia della religione o di etnologia, parlano di dei assassinati o di dei oziosi. l'idea di Dio ozioso, cioè di dei che avrebbero creato il mondo, poi si sono ritirati in ossi in qualche parte dell'universo.
Nella mitologia cananaica il dio El, che ha per l'appunto lo stesso nome del dio biblico, è un dio ozioso, cioè un dio che ormai si è tirato in disparte o l'hanno messo in disparte.
E ha lasciato spazio a dei più concreti, più pratici, più vicini al mondo degli uomini e più utili per propiziare quegli eventi che veramente servono nella vita quotidiana. La pioggia, per esempio, la crescita delle piante, la fecondità delle donne, la salute
Quindi,
dei bambini.
Quindi questo Melchisedec sarebbe allora, un po' anomalo come
allora
sacerdote.
Direi questo, in Abramo e nel ceppo di Abramo è rimasto il ricordo dell'Iddio Altissimo, ma nei suoi viaggi Abramo non trova quasi mai quel ricordo, o incontrando altri capi tribù vede come l'Iddio Altissimo sia per molti uno dei tanti dei di cui si stanno perdendo le tracce. Improvvisamente Abramo incontra Melchisedec, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo. Da notare che qui lui sta parlando del re di Sodoma e dei suoi rapporti con il re di Sodoma. Improvvisamente compare questo re di Salem, di cui non si parla né da dove viene, né quali sono i suoi genitori, il suo ceppo. Sembra una persona proiettata improvvisamente nel quadro della vita di Abramo, e come vi entra, vi sparisse. Ma quel momento, che è tagliato dai normali avvenimenti della vita di Abramo, quel momento ha il tempo di dire diverse cose. Questo fatto in cui Melchisedec viene portato nel quadro della storia patriarcale, senza indicazione della sua provenienza, è uno degli elementi che hanno fatto di Melchisedec un tipo di Gesù Cristo. Nel senso che nel mondo dell'Antico Testamento alcuni eventi liturgici, alcuni oggetti, alcuni individui sono stati considerati poi come una anticipazione del carattere, del significato, della figura di Cristo. Melchisedec è uno di queste. C'è addirittura chi ha voluto vedere in questo che tu hai letto, che fece portare del pane e del vino, ha voluto vedere una sorta di anticipazione della comunione eucaristica.
Forse è un po' forzato.
Mi sembra che il Nuovo Testamento, che pure parla di Melchisedec, e parla di Melchisedec nella lettera agli ebrei, non faccia questo cenno. Può essere semplicemente che Melchisedec ha onorato gli ospiti. Interessante è la benedizione che Melchisedec fa di Abramo da parte del Dio Altissimo. Quindi Melchisedec, re e sacerdote, che ha l'autorità di parlare per Dio e di confermare Abramo nella linea della vocazione di Dio, ha degli elementi che anticipano Cristo. Anche Cristo è re. Non è re di questo mondo, lui dirà a Pilato. E l'Apostolo Paolo e la lettera agli ebrei parlano di Gesù come del vero sacerdote, del sommo sacerdote, cioè di colui che media tra l'uomo e Dio.
Tra l'altro un sacerdote che non ha ascendenti, non ha discendenti, insomma, no? Una figura sacerdotale unica e per sempre.
Unica e irripetibile, perché? Perché quando il sacerdozio verrà creato con Mosè, sarà nella linea di Aronne, secondo l'ordine di Aronne. Apparterà a una tribù, cioè uno è sacerdote in quanto ha quella ascendenza. Melchisedec no. È come se fosse proiettato improvvisamente sulla terra. Come non pensare che ci sia qui un richiamo a ciò che avverrà. È detto, e Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Questo riferimento alla decima appare strano nel mondo patriarcale. Il principio della decima appare, anche proprio nei suoi termini matematici, appare con Mosè, con le leggi di Mosè, per fare fronte a un bisogno preciso. Una tra le tribù che entrano nella terra promessa non lavorerà, ma sarà dedicata al culto. Dedicherà la sua vita al Signore, a essere mediatrice tra le altre tribù e Dio. E allora come fa a vivere? Le altre dovranno dare la decima dei loro raccolti, dei loro beni, delle loro ricchezze, affinché questa possa svolgere quella funzione, la tribù di Levi possa svolgere questa funzione. Però qui, anche qui, troviamo anticipatamente, perché qui siamo nell'ambito di circa 600 anni, nel quadro di 600 anni prima di Mosè, questa idea della decima. Può essere, voglio dire, una operazione letteraria.
Cioè che in qualche maniera chi scrive già conosce questo sistema.
Esatto.
Insomma.
Chi scrive vuole indicare la figura di Melchisedec come una figura, quasi come una rappresentazione di Dio. E Abramo dà la decima, perché l'idea è che la decima la si dà al Signore. Serve per il mantenimento del culto. Serve per mandare avanti l'opera del Signore, ciò che il Signore vuol fare qui, opera liturgica, opera di evangelizzazione più avanti nel Nuovo Testamento, no? Ma la decima si dà al Signore e qui Abramo la dà a Melchisedec. Questo quadro autorizza le affermazioni che noi troviamo nella lettera agli Ebrei, nel capitolo 7 della lettera agli Ebrei, in cui si richiama la figura di Melchisedec. Gli si dà il significato di cui abbiamo parlato prima. Si dice che quando Abramo è stato davanti a Melchisedec, è stato davanti a una manifestazione di Dio, poi si sostiene, ma è venuto Cristo, no? Cristo è enormemente superiore a Melchisedec, no? Perché Melchisedec è come una pallida anticipazione di quello che è stato Gesù Cristo.
Abbiamo detto che Abramo diede a Melchisedec la decima parte di ogni cosa ed è una pratica questa che verrà usata costantemente nel culto in Israele. Tra l'altro la Chiesa Avventista ha ripristinato, tra virgolette, quest'idea della decima in cui il membro della comunità offre la decima parte di quello che guadagna innanzitutto al Signore, però evidentemente sul piano pratico alla comunità a cui appartiene. Questo a volte spaventa, no? Dall'esterno, perché diciamo, insomma, una decima parte dei propri guadagni è una parte rilevante, insomma. Tu come pastore avventista, quando poni questa, tra virgolette, esigenza, che non è solamente tipo materiale, ma anche spirituale, come lo fai? Ecco?
Intanto una piccola osservazione storica. Anche durante il Medioevo cattolico si usava dare la decima, anche se il termine decima non era più riferito a un rapporto, non aveva più un collegamento al rapporto 1 su 10, quanto una sorta di partecipazione, no? Di contributo. E infatti in alcuni testi antichi si dice che veniva data al monastero la decima e così via. Ora, guarda, quando io ho occasione di incontrare persone che desiderano, come diciamo noi, dare il cuore a Dio, sinceramente, ho incontrato tante volte persone che dicono: ma concretamente che cosa posso fare? Cosa posso fare? Io voglio fare qualcosa, non per conquistarmi il cielo, perché io ho conosciuto dalla scrittura che il cielo me lo regala il Dio, ma io voglio fare qualcosa concretamente. E io presento questo piano, che noi riteniamo abbia una validità, ancora una validità. No? Io generalmente non ho trovato difficoltà. Qualche volta delle difficoltà possono sopravvenire dopo, nel senso che uno ha questo impegno e si trova in difficoltà per certe vicende della vita, o anche perché viene meno quella spinta ideale, viene meno quel senso di identità. Dopo può avvenire, la persona va rispettata, È ovvio che se poi col tempo una persona perde totalmente il senso dell'identità nei confronti della comunità, è bene prenderne atto lasciando a ognuno la sua libertà. Diciamo questo, anche se uno aderisse a un partito, almeno quando i partiti c'erano, perché adesso i partiti hanno un'altra, sono molto più evanescenti, trovava perfettamente naturale che un'adesione ideologica e affettiva comportasse una partecipazione alla missione e all'impegno di quel partito. Quindi io credo che si tratta di spiegarlo, le persone a volte sono contente.
Tu pensi che comunque questo abbia una valenza positiva non solo in termini economici, perché rende possibile tante cose, insomma, sul piano dell'evangelizzazione, sul piano di tanti bisogni anche a cui si risponde,
sì.
Ma voglio dire, per la persona che è chiamata a fare questo sacrificio, è un aspetto questo che insegna anche qualche cosa, non so.
Sì. Personalmente, quando metto da parte, io e la mia famiglia mettiamo da parte quella cifra, in quel momento io riconosco concretamente, e lo dico a me stesso, che Dio è il creatore del mondo, che Dio è colui che mi ha salvato, che Dio desidera salvare altri e ha bisogno che io mi schieri con Lui al suo fianco, con quel poco che ho, per partecipare. Quindi mi dà il senso della partecipazione a un'opera più vasta che ha Dio come protagonista. Insegna a me, che ho più di 50 anni, ha insegnato ai miei figli, insegna anche un rapporto col denaro. Per alcuni può essere più semplice, per altri può essere più difficile. Non è che i primi siano migliori, siano più generosi degli altri, il problema può essere diverso, ma io credo che insegna un rapporto col denaro. Il denaro è uno strumento, non può essere un fine. È anche un modo di disciplinarsi, eh? Ogni tanto disciplinarsi fa bene, avere dei programmi, dei progetti, avere, diciamo, delle norme che regolano la nostra vita, ci fa del bene.
Ecco, forse per concludere, noi abbiamo parlato proprio in appendice, no, di questo sistema di contribuzione che vige nella comunità avventista, però vorrei spendere qualche parola anche sull'opportunità che i credenti cattolici, evangelici, prendano sul serio questo impegno anche all'interno della loro comunità, insomma, anche questo affidarsi semplicemente, non so, all'8 per mille per quanto riguarda la propria comunità, nel caso della Chiesa Cattolica, no? E non credo che sia molto positivo, cioè in un certo senso sarebbe bello che ogni credente si sentisse più coinvolto anche sul piano del contributo finanziario alla propria comunità.
Ma una comunità che si è scelto, o comunque in cui si è scelto di stare e di vivere, è una famiglia, e alla famiglia c'è il piacere e il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia. L'8 per mille è una circostanza, voglio dire, discutibile, che le leggi di questo Stato permettono. È bene usare positivamente questo denaro, secondo quello che sono i principi, gli ideali, gli obiettivi migliori della comunità. Ma io affiderei, anche per un problema di mia dignità personale, io affiderei la mia famiglia a... il mantenimento di una mia famiglia, se ne avessi la possibilità, a una sorta di semitassa anonima o quasi anonima che altri danno. Io ho il compito di mantenere la mia famiglia. Io ho il piacere di farlo. Io non devo privarmi del piacere di dire: questa mia comunità ha fatto in quel luogo una cosa buona. Un piccolo mattone l'ho portato io.
Bene cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto E come di consueto vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza. Thank you.